La prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, afferma che se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Se noi togliamo la risurrezione, Gesù Cristo è ridotto a una personalità fallita del passato che resta nel passato. Sarebbe stato inutile contemplare, meditare e pregare la crocifissione di Gesù, la Pasqua dell'immolazione, se poi non credessimo alla Pasqua di risurrezione. Allora Gesù Cristo sarebbe ridotto a un bravo signore del passato che ha detto delle cosine tanto carine. Ed è quello un po' il rischio che succede quando lo releghiamo solo ad essere un personaggio che ha detto qualcosa di interessante. Perché allora possiamo scegliere quello che ci interessa del grande patrimonio del Vangelo e non tutto il Vangelo che è Lui. La risurrezione ci fa capire che Gesù Cristo non solo è esistito nel passato, ma è vivo ed è presente. Tutti i Vangeli raccontano la risurrezione e leggendo quella di Matteo scopriremo alcune cose, ma ogni Vangelo dà un colore diverso, come abbiamo visto anche per il racconto della Passione. Inizia dicendo che il primo giorno dopo il sabato, dopo la notte, dopo la disperazione, dopo l'angoscia, dopo la morte, ecco l'alba. Dopo il nulla, ecco la vita. Maria di Magdala e l'altra Maria vanno a visitare, letteralmente, a osservare, a guardare. È un verbo di vedere. Zeoreo. Da zeoreo viene teoria. Quindi vanno a contemplare, vanno a vedere questa tomba. Si recano alla tomba per fare un servizio funebre, stare lì accanto alla tomba e piangere un morto. Ed ecco che c'è un grande terremoto. Ricordiamoci che anche al momento della morte di Gesù, Matteo racconta che c'è stato un grande terremoto. È ciò che sconvolge la terra e indica l'opera di Dio che distrugge il mondo che c'è per inaugurare un mondo nuovo. Nell'Antico Testamento il terremoto indicava una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Ed ecco che con questo grande terremoto arriva un angelo del Signore, sceso dal cielo, quindi mandato dal cielo, si avvicinò e rotolò la pietra. Per prima cosa notiamo che abbiamo questo angelo che scende dal cielo, che toglie lui la pietra dal sepolcro, la rotola. Quindi il risorto non è uscito spostando la pietra, è uscito attraversando il muro, attraversando la pietra, come comparirà in tutte le altre manifestazioni, quando leggeremo altri Vangeli della risurrezione. Allora è l'angelo che toglie la pietra e questa pietra diventa un luogo su cui lui si siede. Da lì l'angelo parla. Quella pietra diventa il luogo da cui parlare. Nella chiesa, l'ambone, il luogo da cui sentiamo leggere le letture, è simbolo di questa pietra rovesciata dal sepolcro, dal quale l'angelo viene a dirci che Cristo è risorto, perché ogni lettura che riceviamo durante la liturgia è sempre e solo annuncio di Cristo morto e risorto. È seduto come colui che insegna, il suo aspetto è come la folgore, il vestito come la neve, cioè è il colore della luce, il colore della divinità che vuole raggiungerti. Quando una persona viene battezzata, la prima cosa che viene donata al battezzato è una veste bianca, perché rivestito di luce mostri al mondo la luce della risurrezione. È il colore della neve che scende dal cielo, è il colore della luce. Ed ecco che, per lo spavento, le guardie sono scosse e rimasero come morte. C'è una sorta di ironia qui in Matteo, perché le guardie sono spaventate a morte. Chi è il vero morto? I custodi della morte sono opposti alla vita e vinti dalla vita. Sono loro spaventati, mentre invece l'angelo dice alle donne: voi non abbiate paura. Le donne non sono spaventate né da terremoto né dall'angelo. Loro non hanno paura. La lettera ai Romani al capitolo 8 dice: noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per rimanere nella paura. Quindi la paura non fa parte della fede. E lui cosa dice? So che cercate Gesù, il crocifisso. Voi venite qui a cercare un morto, voi venite qui a cercare quello che è stato crocifisso. Non è qui, non è nel sepolcro. La tomba di Cristo non è la sua tomba, non è più lì. Non è più una tomba, è qualcosa di vuoto, il vuoto di questo cadavere che non c'è più, non è qui, è risorto. Letteralmente dovremmo tradurre è stato risorto. È un verbo al passivo che vuole indicare l'azione di Dio che non lo ha abbandonato. Ricordiamoci che nel Vangelo di Matteo c'è stato il grido di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni esegeti lo traducono anche così: mio Dio, sei tu? Ed ecco che alla risurrezione c'è la conferma: sì, sono io, non ti ho abbandonato e ti risuscito. E questo verrà detto due volte, anche dopo, quando dà il comando di andare in Galilea. È risorto come aveva detto. Gesù aveva detto più volte che sarebbe morto e sarebbe risorto, eppure sia la sua morte che la risurrezione trovano impreparati i suoi discepoli, che faticarono ad accettare la sua croce e faticarono anche a credere alla risurrezione. È come se la loro difficoltà poi ci servisse per non spaventarci della nostra e con loro aderire al risorto. Solo dopo che ha annunciato che Gesù è risorto, dice: venite e vedete. Allora venite a vedere il sepolcro vuoto, non per avere una prova, non c'è una prova della risurrezione di Cristo, ma per avere un segno. E il verbo usato è orao, che è il verbo che indica il vedere di chi fa esperienza. È un vedere di chi incontra. Solo chi ha creduto all'annuncio è risorto, può vedere il sepolcro e incontrare in quel segno una sorta di testimonianza della risurrezione. Solo chi ha fede è capace di vedere, altrimenti non è capace di vedere. E questo verbo vedere ritorna quattro volte, perché anche quando è scritto ecco, io ve l'ho detto, ecco, venite a vedere dov'è, in greco quel ecco è l'imperativo sempre del verbo vedere. Idu è il verbo imperativo di orao, che vuol dire letteralmente vedi. Bisogna vedere con gli occhi e interpretare con la parola di Dio, perché è la parola di Dio, cioè la fede, che ti permette di vedere davvero, altrimenti tu non sei in grado di vedere. E poi, ve l'ho detto, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia. In realtà è scritto che hanno paura. Adesso sì, hanno paura. Che paura hanno? Forse la paura di non essere credute, forse lo stupore, ma accanto alla paura vi è la gioia grande. È lo stesso termine, quello della paura, usato per le guardie, ma solo loro hanno una paura che è unita alla gioia, perché questo è il cristiano. Può avere dei momenti di paura, ma la gioia non scompare. Con paura e gioia corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Quindi stanno andando per dare questo annuncio fiduciose, credenti a quello che l'angelo ha detto. Ricordiamoci che hanno visto solo la tomba vuota, quindi è la fede che le ha mosse. Ed ecco che Gesù venne loro incontro e disse: Salute a voi, letteralmente, Caierete, come aveva detto Giuda a Gesù, Caire, salve. Quell'annuncio di morte è adesso preso da Gesù come annuncio di vita. Certo, era il saluto del tempo, ma non era il saluto degli ebrei che era Shalom. Quindi noi lo leggiamo come una sorta di cambiamento. Gesù è capace di cambiare la morte in vita, l'annuncio della morte nell'annuncio della vita. Rallegratevi. Letteralmente vuol dire non solo salute a voi. Ed esse gli si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, cioè si prostrano in adorazione del Signore. Ma il fatto che gli toccano i piedi vuol dire che Gesù si può toccare. Non è un fantasma, non è un'apparizione, non è uno spirito che aleggia. Pur essendo uscito dalla tomba senza spostare la pietra che la chiudeva, è un corpo che si può toccare. E Gesù dice: Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. La prima cosa da sottolineare è che mentre vanno per ricevere l'annuncio, ecco che incontrano Gesù Cristo, perché la Chiesa è questo: nel momento in cui tu annunci Gesù Cristo, sei incontrata da Lui, lo incontri, lo trovi. Poggiandoti sulla fede che hai, il Signore si fa trovare, ti viene incontro. E poi l'annuncio è quello di andare in Galilea, lì dove tutto era iniziato. Lì dove è iniziata la chiamata e dove si è svolta quasi tutta la predicazione del Signore, lì per essere riaccolti da Lui. Garantisce l'identità del risorto perché lì tutto era nato, ma anche perché lì quelli che adesso Lui chiama fratelli, solo qui nel Vangelo di Matteo li chiama fratelli, perché vengono riaccolti come discepoli. Dopo che lo hanno abbandonati, vi è quindi il tono del perdono e lì a Gerusalemme lui dirà a questi discepoli che sono riabilitati: Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Solo il risorto può dire questo, perché ormai la sua risurrezione ha scardinato il tempo, lo spazio, la storia, proprio perché è risorto. È qui con noi adesso, anche in questo momento difficile e duro, anche in questa situazione che ci lascia sgomenti. Io sono con voi. E la cosa interessante è che lui li attende a Gerusalemme, che è dalla parte opposta. Scusate, li attende in Galilea, non a Gerusalemme, che è dalla parte opposta di Gerusalemme. Perché? Perché la Galilea, il nord, chiamata Galilea delle genti, ci dice che l'orientamento del Vangelo è verso i pagani, è verso tutti. Ormai Gesù Cristo non è più solo di un popolo, il popolo ebraico, ma è di tutto il mondo. La risurrezione è accessibile solo nella fede, che è per tutti però questa fede. Ma senza questa fede il Vangelo, che è Gesù Cristo, è il vivente, resta nella sua parte più profonda incomprensibile. Per cui solo nella fede anche noi, come le donne, possiamo incontrare il risorto.